Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua ancora una volta anche questa sera per andare avanti attraverso le righe del nostro Salmo 119. Leggiamo la 17ª sezione dal versetto 129 sino al 136 che ha per titolo Pe. Le tue testimonianze sono meravigliose, perciò l'anima mia le osserva. La rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti i semplici. Apro la bocca e sospiro per il desiderio dei tuoi comandamenti. Volgiti a me, abbi pietà, come usi fare con chi ama il tuo nome. Guida i miei passi nella tua parola e non lasciare che alcuna iniquità mi domini. Liberami dall'oppressione degli uomini e osserverò i tuoi precetti. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi statuti. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. Abbiamo letto nel primo versetto che le tue testimonianze sono meravigliose. Esse infatti sono piene di meravigliose rivelazioni, comandamenti, promesse. Spurgeon, un servitore di Dio, disse «Gesù, l'eterna parola, è chiamato meraviglioso, e tutte le parole di Dio sono meravigliose. Coloro che le conoscono, ancor meglio si meravigliano, e dobbiamo convenire, cari ascoltatori, che la parola di Dio è uno scrigno di tesori meravigliosi che si devono ricercare con gran cura». Perciò chi lo ha scoperto non può non appropriarsene. Sempre il credente trova in essa un nutrimento essenziale per la sua anima, luce per la sua mente, un conforto nel suo cammino. L'amore per la parola di Dio ci porta a essere consapevoli della nostra debolezza e a invocare pertanto il suo aiuto perché il peccato non abbia spazio nella nostra vita. Anzi, a volte si traduce in sofferenza nel vedere quanto essa venga vituperata, disprezzata e dimenticata dagli uomini che preferiscono le tenebre alla luce. Non avviene pertanto ciò che ci è detto nel versetto 130, che ha queste parole. La rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti i semplici. Personalmente voglio conoscere la parola. E tu, amica, amico, conosci la parola di Dio? Hai con essa un rapporto giornaliero, leggendola e meditandola? Se non hai questo rapporto, come potrai conoscere la volontà di Dio? Ti invito con amore, pertanto, a impegnarti nella sua lettura e, se non la possiedi, a farcene richiesta, perché no? Te la invieremo gratuitamente. Intanto, leggiamo la seguente parte del Salmo 119, i versetti che vanno dal 137 al 144, che ha per titolo Sade. Tu sei giusto, Signore, e retti sono i tuoi giudizi. Tu hai prescritto le tue testimonianze con giustizia e con grande fedeltà. Il mio zelo mi consuma perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole. La tua parola è pura da ogni scoria, perciò il tuo servo l'ama. Sono piccolo e disprezzato, ma non dimentico i tuoi precetti. La tua giustizia è una giustizia eterna e la tua legge è verità. Affanno e tribolazione m'hanno colto, ma i tuoi comandamenti sono la mia gioia. Le tue testimonianze sono giuste in eterno. Dammi intelligenza e io vivrò. Il primo verso di questo paragrafo ci dice «Tu sei giusto, o eterno». Sì, possiamo fidarci di questa affermazione quando non possiamo vedere le ragioni delle nostre sofferenze, dei nostri problemi. Di conseguenza, se siamo sicuri della giustizia di Dio, saremo anche certi della giustizia del suo modo di comportarsi nei nostri confronti. In un mondo in cui la giustizia viene calpestata, vilipesa, negata, frustrata, la nostra consolazione è nella giustizia di Dio che sussiste in eterno. La giustizia è una prerogativa tutta divina, che appartiene solo a Dio, perché solo in Dio non vi è peccato, e solo la parola che procede da Dio è parola di giustizia, parola di verità. Gli uomini invocano la giustizia di Dio, non sapendo quanto tremenda essa possa essere, perché essa è perfetta, ma come suoi figli vogliamo rendere grazie a Lui perché con quella giustizia tremenda coabita un amore immenso, incommensurabile. Per quell'amore Egli ha avuto compassione di noi e ci ha provveduto un Salvatore nel suo Figlio Cristo Gesù, che, morendo sulla croce, ha soddisfatto la giustizia di Dio, per cui il salario del peccato è la morte, e in questo modo ha anche tolto la condanna del nostro peccato, riconciliandoci così con Dio, perché fossimo partecipi della sua vita, partecipi della sua gloria. Questa opportunità, vedi, ti viene offerta gratuitamente, per mezzo della fede in Cristo Gesù, se tu ora lo accetti come tuo personale Salvatore, e se fai questo avrai modo di essere riconciliato con Dio, di essere partecipe della sua vita eterna. La Bibbia dice, oggi è il giorno di salvezza, perché il domani non ti appartiene. Siamo così arrivati alla 19ª lettera dell'alfabeto ebraico, ai versetti 145 sino al 152 del Salmo 119, che dice: «Kof, io grido con tutto il cuore, rispondimi, Signore, osserverò i tuoi statuti, io ti invoco, salvami e osserverò le tue testimonianze, mi alzo prima dell'alba e grido, io spero nella tua parola, gli occhi miei prevengono le veglie della notte per meditare la tua parola». Ascolta la mia voce secondo la tua bontà, Signore, fammi vivere secondo la tua giustizia. Si avvicinano quelli che vanno dietro all'infamia, essi sono lontani dalla tua legge. Tu sei vicino, Signore, e tutti i tuoi comandamenti sono verità. Da lungo tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite in eterno. Nei versetti letti abbiamo visto che il salmista sta vivendo una situazione di estrema difficoltà e nella prova egli invoca la salvezza che viene dal Signore. Egli non cerca una via d'uscita qualsiasi, qualunque, suggeritagli dall'intuito o dal suo buon senso, ma solamente la soluzione che il Signore gli indicherà. Egli è perseverante nella preghiera, il suo grido non si affievolisce nell'attesa della risposta da parte del Signore, e proprio perché sa che egli è vicino, si tiene ancora più stretto a Lui, meditando e osservando la sua parola. Infatti, quando Dio ti salva, vuole farti seguire in una nuova dieta, darti un nuovo nutrimento, quello della parola di Dio. Il salmista confida pienamente nel Signore per la sua salvezza, come leggiamo dalle parole seguenti del nostro testo che forma la 20ª lettera dell'alfabeto ebraico, versetti che vanno dal 153 sino al 160. Res, considera la mia afflizione, liberami, perché non ho dimenticato la tua legge. Difendi tu la mia causa e riscattami, dammi la vita secondo la tua parola. La salvezza è lontana dagli empi, perché non cercano i tuoi statuti. Le tue compassioni sono grandi, Signore. Dammi la vita secondo i tuoi giudizi. I miei persecutori e i miei avversari sono tanti, ma io non devio dalle tue testimonianze. Ho visto i traditori e ne ho provato orrore, perché non osservano la tua parola. Vedi come amo i tuoi precetti. Signore, dammi la vita secondo la tua bontà. Il fondamento della tua parola è la verità. Tutti i tuoi giusti giudizi durano in eterno. Sempre, in ogni tempo, gli uomini cercano la verità riguardo all'inizio e alla fine della vita sulla terra, al significato della sofferenza, alla giustificazione del bene e del male, ma la cercano purtroppo spesso in cisterne screpolate che non tengono l'acqua, come dice il profeta Geremia. La sorgente di acqua viva, l'essenza della verità, è nella parola di Dio, come testimonia il salmista quando afferma che «la somma della tua parola è verità». Per la verità, però, si può soffrire, essere perseguitati, ed è questa la situazione che sta vivendo il salmista. Pur afflitto, egli non dimentica la legge del Signore e può gridare a Lui perché difenda la sua causa, come scritto al versetto 154, che dice: «Difendi tu la mia causa e riscattami, dammi la vita secondo la tua parola». Siamo così arrivati alla lettura della penultima lettera dell'alfabeto ebraico. Andremo a leggere versetti che vanno dal 161 al 168, Salmo 119, che ha come iniziale Sin. I potenti mi hanno perseguitato senza ragione, ma il mio cuore ha timore delle tue parole. Gioisco della tua parola, come chi trova un grande bottino. Odio e detesto la menzogna, ma amo la tua legge. Io ti lodo 7 volte al giorno per i tuoi giusti giudizi. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla che possa farli cadere. Io ho sperato nella tua salvezza, Signore, e ho messo in pratica i tuoi comandamenti. La mia anima ha osservato le tue testimonianze, e io le amo molto. Ho osservato i tuoi precetti e le tue testimonianze, perché tutte le mie vie ti stanno davanti. Nel primo versetto di questa lettura abbiamo letto che il salmista ha più rispetto e timore per la parola di Dio piuttosto che per i sovrani di questo mondo. Successivamente, dopo diversi anni, l'apostolo Pietro scriveva nella sua prima epistola che la nostra fede è più preziosa dell'oro che perisce, ma che pure è provato con il fuoco, perché, liberato dalle impurità, appaia in tutto il suo splendore. Allo stesso modo è necessario che, per mezzo delle sofferenze, la nostra fede sia provata, perché si tempri e risplenda in mezzo agli uomini, e questa prova risulti a nostra lode e a gloria e onore quando vi sarà la rivelazione di Gesù Cristo. Se comunque è vero che la sofferenza è necessaria, è altrettanto vero che nella sofferenza non siamo soli. Lo testimonia il salmista al versetto 165 dicendo: «Grande pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla che possa farli cadere». Sì, è il Signore che ci fortifica, perché come figli di Dio possiamo portare a Lui ogni nostro bisogno. Inoltre, Abbiamo la speranza vera, come ci dice il versetto 166. Io ho sperato nella tua salvezza, Signore, e ho messo in pratica i tuoi comandamenti. A questo riguardo l'apostolo Pietro, sempre nella sua prima lettera, ci dirà che questa speranza è viva, è sicura, sicura di una eredità incorruttibile, immacolata, immarcescibile, conservata per noi nei cieli. In questa speranza che ci sostiene, abbiamo la gioia che il salmista descrive con queste parole, al versetto 162. Gioisco della tua parola, come chi trova un grande bottino. È la gioia di appartenere al Signore per il tempo e per l'eternità che ci consola. Abbiamo il privilegio di lodare il nostro Dio. Infatti, il versetto 164 dice: «Io ti lodo 7 volte al giorno per i tuoi giusti giudizi». Tutte queste cose ci fanno pregustare la gloria a cui un giorno saremo chiamati a realizzare nei cieli. Siamo così arrivati all'ultima lettera, la 22esima dell'alfabeto ebraico, e con essa anche alla fine dell'ultima sezione di versetti, dal 169 al 176 di questo salmo lunghino, che è il 119. Leggiamoli. Tav. Giunga il mio grido fino a te, Signore. Dammi intelligenza secondo la tua parola. Giunga la mia supplica in tua presenza. Liberami secondo la tua parola. Le mie labbra esprimeranno la tua lode, perché tu mi insegni i tuoi statuti. La mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. La tua mano mi aiuti, perché ho scelto i tuoi precetti. Io bramo la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia gioia. L'anima mia viva, ed essa ti loderà, e mi soccorrano i tuoi giudizi. Io vado errando come pecora smarrita. Cerca il tuo servo, perché io non dimentico i tuoi comandamenti. In questi ultimi versetti abbiamo letto che il salmista è in angoscia, perché perseguitato dai potenti, sente il peso della sofferenza che spesso è anche solitudine, come una pecora che vaga, perché si è smarrita, lontano quindi dalla sicurezza dell'ovile, e quindi diventa una facile preda dei malvagi. Egli grida il suo dolore al Signore, ma non se ne lascia sopraffare. Non cerca soluzioni alternative e nello sconforto non si dimentica della parola di Dio. Egli ha scelto i precetti del Signore, dicendo al versetto 173, «La tua mano mi aiuti, perché ho scelto i tuoi precetti». Perciò per questa sua fiducia può aspettare la sua liberazione, perché sa di aver fatto la volontà di Dio. Egli potrà cantare le sue lodi, celebrare il suo nome, perché sa che egli, il Signore, è vicino. L'ultimo versetto di questo lungo salmo dice: «Io vado errando come pecora smarrita. Cerca il tuo servo, perché io non dimentico i tuoi comandamenti». Vedi, amica, amico, se la parola di Dio dimora nel tuo cuore, sentirai un profondo desiderio di ricercare e di andare a Dio. Sappi che il buon pastore è là fuori, che ti sta cercando con amore. Se ti lascerai trovare, egli ti metterà sulle sue spalle, ti riporterà al sicuro nel suo ovile per l'eternità. Cosa farai? Rimarrai ancora solo, senza nessuna speranza? O ti lascerai trovare? Se desideri aiuto in questo, contattaci. Saremo felici di poterti aiutare, aiutare a incontrare il Signore Gesù. Passiamo, finalmente, potremmo dire, al Salmo 120. Questo Salmo ci parla delle condizioni e delle sofferenze nella vita del pellegrino. Infatti, questo è il primo di una nuova serie formata da ben 15 Salmi, che vanno dal 120 al 134. Ognuno di loro è chiamato, come dice la soprascritta della nostra Bibbia, canto dei pellegrinaggi. Ciò che abbiamo qui sono, come li ha chiamati Martin Lutero, salmi graduali, canti dei cori più alti. Uno studente ebreo li ha chiamati canti delle carovane dei pellegrini o in marcia verso casa. Questi 15 salmi erano cantati durante i viaggi e penso che venissero usati in due modi differenti. Quando i prigionieri ritornavano da Babilonia, li cantavano sulla via di ritorno verso Gerusalemme. E spesso il termine salire viene usato in questo modo, come ci è detto in Esdra 7, versetto 9. Infatti, aveva fissato la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò, oppure salì, in altre versioni, a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, assistito dalla benefica mano del suo Dio. Questo verso parla della gioia che provavano gli israeliti di salire, cioè di ritornare da Babilonia a Gerusalemme. Nel Vangelo secondo Luca, il Signore Gesù ci parla invece delle tristi conseguenze che ebbe quell'uomo che, scendendo da Gerusalemme, si imbatté in una banda di ladroni che lo assalirono, lo lasciarono mezzo morto. Oltre a ciò vi è un altro uso più comune riferito a questo salmo, ed è il seguente. Ci parla delle 3 volte all'anno nelle quali gli israeliti andavano a Gerusalemme per adorare, come Dio aveva ordinato. Infatti, Dio aveva richiesto che gli uomini andassero a Gerusalemme per adempiere i suoi comandamenti. E quando vi andavano, essi prendevano con sé le loro famiglie al completo. E, come partivano da ogni luogo in cui si trovavano, in cui erano dispersi, cantavano con gioia questi salmi. Un giorno poteva essere un canto, il giorno successivo l'altro, e mentre si avvicinavano a Gerusalemme, continuavano a cantarli finché non arrivavano all'ultimo, cioè il Salmo 134, che cantavano mentre entravano nel santuario del Signore, innalzandone le lodi. Questa è proprio la ragione per cui sono chiamati canti dei pellegrinaggi o dell'ascesa e canti delle carovane dei pellegrini. Ti ricorderai che abbiamo un episodio riportato dall'Evangelista Luca sulla vita del Signore Gesù fra il momento della sua nascita e l'inizio del suo ministero all'età di 30 anni. Il Signore aveva 12 anni e andò a Gerusalemme per celebrare appunto una delle feste. A un giorno di viaggio da Gerusalemme tutte le carovane si incontravano, così potevano arrivare insieme a Gerusalemme. Era un momento di compagnia, di rinnovata amicizia in cui si parlava di ciò che era successo in passato, di ciò che stava avvenendo. Poi andavano insieme a Gerusalemme, cantando questi salmi. E il luogo dove si incontravano le carovane è ancora oggi ben conosciuto. Si trova appunto a un giorno di viaggio da Gerusalemme, e questa era una tappa anche per il ritorno. Quando quella festa fu finita, i genitori di Gesù si accorsero che egli non c'era. Perciò dovettero tornare in città per cercarlo, e pensate, occorsero ben 5 giorni prima di rivederlo. Questo episodio ben conosciuto si trova in Luca, al capitolo 2, dai versetti 41 sino al 50. Ora, amico, amica, potresti avere dei dubbi sul fatto che io sia sicuro che questi salmi venissero usati in questo modo. Ebbene, il Salmo 122, nei versetti 3 e 4, ci dà questa informazione. Gerusalemme, che sei costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore, secondo la legge imposta a Israele per celebrare il nome del Signore. Sì, questi salmi venivano cantati per 3 volte all'anno, e cioè alla festa di Pasqua, di Pentecoste e quella dei Tabernacoli, mentre gli israeliti viaggiavano per raggiungere Gerusalemme, dove dovevano ringraziare, adorare e offrire sacrifici a Dio. Quindi, questo è il principale significato spirituale di questi 15 salmi. Ed è interessante il fatto che molti autori del Talmud sottolineano che la vita è come il viaggio per Gerusalemme. Infatti, noi siamo andati a Dio per la prima volta come peccatori pentiti per ottenere il perdono mediante la sua grazia. Ma successivamente noi andiamo a Lui non solo per ottenere la salvezza, ma, avendola ricevuta, noi vi ritorniamo per essere aiutati nel cammino della santificazione, per crescere nella grazia, nella conoscenza di Cristo. Questa è una salita costante, non è faticosa, perché Gesù è con noi. Domandiamoci allora, stiamo tutti camminando in questo percorso di vita spirituale? Se è così, non pensi che oggi dovremmo trovarci un po' più in alto rispetto al punto in cui ci trovavamo l'anno scorso? E ti lascio con questa domanda. Riflettiamoci sopra insieme. Intanto vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete prestato e ci risentiamo domani.